dice che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò.
Passa la tua speranza. Storie di vita e di fede di uomini e donne che hanno incontrato Cristo.
Non smetterò.
Allora, un caro saluto da Claudio Coppini. Siamo ormai nella settimana di Pasqua. Saluto Saverio Scuccimardi.
Ciao Claudio, ciao a tutti.
Pastore avventista, perché avremo un doppio programma. Parleremo di quello che si è svolto alla Chiesa Metodista di Firenze, un culto evangelico tra le varie comunità fiorentine, tra cui la Chiesa Avventista, la Chiesa Valdese, la Chiesa Metodista, Saverio, dimmi.
Sì, ci sono altre, l'Esercito della Salvezza, la Chiesa Riformata Svizzera.
È uno di quei due momenti, mi sembra, annuali, l'altro è per la Festa della Riforma, se non sbaglio.
Esatto, tradizionalmente qui a Firenze e anche altrove in Italia, insomma, si dedica la Domenica delle Palme a fare un culto,
allora, è stata una giornata
un culto evangelico e anche la Domenica della Riforma.
Piovosissima, quindi benedetta, perché sì, comunque c'erano 180 persone in questa chiesa che, sai, è stata alluvionata nel 66 con tantissima acqua, però una volta rimessa in piedi subito è stata luogo di ospitalità. Mm-hmm. In quel momento delicatissimo di Firenze dell'alluvione del 66.
E poi leggevo nelle targhe che ha avuto anche altre due alluvioni, sì, prima, sì, di quella, di cui una nel 1844,
perché addirittura accanto all'Arno. Ecco, però è stato un luogo di grande resurrezione. È stato un momento interessante. Tra l'altro sei stato tu a fare la predicazione. Mm-hmm. Una predicazione interessante che era tutta collegata al tema di questa giornata delle palme, che in realtà è il momento in cui Gesù entra trionfante, no? In Gerusalemme, sì. E però voi gli avete voluto dare un taglio, poi però alla fine della settimana la situazione sarà molto diversa. Per
sì,
Gesù.
Allora premetto che in realtà è tutta quanta la Settimana Santa, va bene, che è dedicata a un tema particolare, che è il tema, diciamo, il titolo, ecco, delle varie iniziative è Ero naufrago e mi soccorreste. E quindi ovviamente il tema è legato alla tragedia dei migranti, in particolare a quelli che attraversano il Mediterraneo e quindi vivono delle situazioni, diciamo, sul limite tra la vita e la morte. E perché si è deciso di dedicare proprio la Settimana Santa a questo tema? Ovviamente il tema è un tema di attualità, per cui è abbastanza immediato la scelta. Dedicare la Settimana Santa perché parlare di morte e resurrezione ha sicuramente, diciamo, un significato storico, cioè legato alla morte e alla resurrezione di Gesù Cristo. Neanche uno escatologico, no? Perché la fede cristiana prevede anche la fede nella resurrezione di tutti coloro che Dio salverà. Però anche, diciamo, una valenza attuale, e quindi il messaggio della Pasqua, quello della morte e della risurrezione, si concretizza nel momento in cui noi ci facciamo carico delle croci che oggi ci sono, e quindi degli stati di sofferenza, di angoscia che si vivono.
Una volta che tu citavi questo passo che è in Matteo 25, se non sbaglio, quando Gesù dice ero...
Sì, esatto, bravo.
E tu hai sempre detto che comunque la vera salvezza si ottiene non per vari motivi, ma si ottiene proprio in quel caso. Saranno salvati, perché poi Gesù risponde: voi mi avete salvato quando io ero, siete venuti a trovarmi quando ero
incarcerato. Sì, sì.
Cioè, quello è vero, il vero punto, uno dei punti centrali.
È vero, è così. Allora, praticamente questo tema, ero naufrago e mi soccorreste, in realtà è una parafrasi di un passaggio del Vangelo, si trova in Matteo 25 da 31 a 40, dove Gesù a un certo punto dice: quando lui ritornerà un giorno e farà il famoso giudizio, no? In realtà, diciamo, in questo giudizio metterà i salvati alla destra e gli altri alla sinistra, e allora dirà ai salvati, no? Le ragioni per le quali, come dire, li reputa degni della salvezza. E la cosa interessante è che queste ragioni non sono, come si potrebbe pensare, di tipo confessionale o strettamente religioso, cioè non viene citato lì tra i requisiti né che avete creduto nel Dio giusto, né che avete praticato la religione giusta, né che siete iscritti nella chiesa giusta, neppure che osservate il giorno giusto di riposo, va bene,
che
ma
sono cose importanti,
che sono, sono cose assolutamente importanti, però lì Gesù dice che il criterio di giudizio, sostanzialmente il banco di prova, è nel rapporto con gli altri, per cui quali sono gli elementi? Lui dice: ero nudo e mi vestiste, avevo fame e mi avete nutrito, avevo sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, ero in carcere e ammalato e mi avete visitato. E allora poi quelli diranno: ma quando mai ti abbiamo, noi in genere ti abbiamo sempre pensato seduto sul trono, nei cieli, eccetera. E lui dice: no, no, ogni volta che avete fatto questo, anche al più piccolo degli esseri umani, che considero miei fratelli, sì, l'avete fatto a me.
E invece agli altri risponderà l'opposto.
E all'altro, no? L'opposto.
Cioè, dice, anche lì è buffa questa cosa, però è molto simbolica. Senti, ma quando mai Gesù? Cioè loro si fossilizzano su questo sguardo, come dire: abbiamo sempre guardato te. Ma lui dice: se aveste veramente guardato me, avreste visto anche gli ultimi.
Esatto.
Quindi è interessante questo.
Esatto, e quindi oggi, cioè, festeggiare Cristo, celebrare Cristo, ricordare Cristo, soprattutto la sua morte e la sua resurrezione, vuol dire, come dire, prendersi carico della croce e quindi delle sofferenze di tutti i suoi fratelli e le sue sorelle più piccoli di questo mondo.
Ecco, quindi poi nel corso ci sono state tante belle cose, tanti canti proprio scelti apposta, molto inerenti a questo. Poi c'è anche un'iniziativa collegata di cui parleremo, ma io volevo soffermarmi qualche minuto sul tuo sermone, che ho apprezzato molto. Perché
bene,
tu hai fatto un sermone prendendo un altro passo,
sì,
quello del giovane ricco, che però l'hai scelto bene, perché a un certo punto hai voluto farci riflettere su questo aspetto, che al giovane ricco, come probabilmente a tante chiese di oggi, Gesù può dire: non vi manca nulla, avete tutto. Quindi eccoci, poi
sì, sì.
In realtà però c'è una certa inquietudine sia nel giovane ricco e ci può essere nelle chiese d'oggi, in cui l'essere tutti a posto però
può non bastare. Sì. Allora, la storia, molto brevemente, la storia del giovane ricco e di questo giovane che si avvicina a Gesù perché vuole capire come mai, pur essendo una persona che apparentemente ha tutto, invece sente che gli manca qualcosa, no? E allora Gesù un po' lo studia, no? Gli fa delle domande a questo giovane, e quindi viene fuori che questo giovane non solo è ricco dal punto di vista materiale, ma è ricco anche dal punto di vista spirituale, nel senso è una persona che osserva i comandamenti di Dio, segue le indicazioni della fede così come sono date, ama anche il suo prossimo, no? Quindi diciamo una persona a posto, per cui alla fine come dire, Gesù dirà: sai, se tu osservi questi comandamenti hai la vita, quindi cosa vuoi di più? Ecco, nel racconto invece viene fuori che il problema quindi non è che Gesù non fosse soddisfatto di lui, il problema era che lui non era soddisfatto di se stesso, sentiva che qualcosa gli mancava.
E quindi faceva una domanda un po' superflua, tutto sommato, una domanda...
E quindi gli
poi
diceva...
Gesù gli risponde alla domanda che lui non fa: come mai, nonostante faccia tutto, mi sento un pochino così?
Esatto.
E Gesù gli risponde senza che lui la chieda, ma forse è la domanda del cuore che aveva.
Infatti, è così, e Gesù così ha fatto venire a lui stesso
a
fuori la domanda. Cioè alla fine la domanda è venuta fuori: cos'è che mi manca? Questa è la domanda che lui fa alla fine, no? Perché fa questa domanda alla fine? Perché lui dice: scusa Gesù, ma se tu dici che va tutto bene, cioè io le cose che bisogna fare sono queste, io le faccio già, allora cos'è che mi manca? Quindi lui capisce che ecco, c'è qualcosa in più. E allora Gesù gli propone, ecco, di un'esperienza totalmente nuova. Cioè, se tu hai già raggiunto i tuoi obiettivi, va bene, anche sul piano materiale, ma anche sul piano spirituale, di cosa hai bisogno? Hai bisogno di un nuovo viaggio, di un viaggio. Allora lascia tutto, gli dice Gesù, e vieni con me. Quindi Gesù lo invita ad essere un suo discepolo, quindi a camminare con lui, a mangiare con lui, a vivere con lui, a ascoltare le sue parole.
Quindi non è quel tanto vendi tutto che a volte ci colpisce, è il fatto che io parto per una missione e per questa missione c'è bisogno di uno zainetto leggero, perché
la tua vita così ricca non ti soddisfa, forse hai bisogno di fare un'esperienza di povertà, di privarti delle tue sicurezze.
Ho fatto questo abbinamento alle nostre chiese.
E l'ho fatto alle nostre chiese, cioè le chiese a volte, no? Anche la chiesa più virtuosa, cioè quella dove è una chiesa molto partecipata, dove magari ci sono giovani, ricca
sociale,
di dottrine, di insegnamenti, dove fa tante opere, tanto sociale, eccetera, no? Anche alle chiese ricche, come lo era quel giovane, a volte può succedere, no? Di sentire un senso di insoddisfazione, no? Cioè di dire ma è tutto qui, no? Io sento che mi manca qualcosa, insomma quando leggo le storie della Bibbia, le pagine della Bibbia, sì, assomiglia a quello che faccio, ma non è la stessa cosa dell'esperienza che ha vissuto Davide, dell'esperienza che ha vissuto Abramo e così via, no? Quindi ecco, uno a volte si confronta e dice cos'è che mi manca? Ecco, e allora proponevo nel mio sermone questo, cioè l'idea che forse in questo tempo Gesù sta chiedendo alle nostre chiese la stessa cosa che ha chiesto al giovane ricco, cioè hai fatto bene finora tutto quello che ti avevo comandato di fare, adesso cambiamo lavoro, cambiamo mestiere, facciamo una nuova esperienza, lasciate stare ora tutte le cose, ecco, lasciate stare relativo ovviamente, non è che sto dicendo che si debbano chiudere le chiese, però nel senso focalizzatevi su una cosa nuova. E qual è questa cosa nuova? Il seguire Gesù dove? Sulla rotta dei migranti, per esempio, no? Sulla rotta delle profonde sofferenze umane, no? Che partono dalla morte e spesso concludono anche quelle con la morte, no? E quindi Gesù che chiama le chiese a fare un'esperienza nuova, un'esperienza di vicinanza con gli ultimi della terra, e dove in questa esperienza si toccano le profondità della malvagità umana, perché la storia delle migrazioni oggi è una storia di violenze, di privazioni, di sottrazioni di terre, di diritti, di disastri ambientali, di crudeltà
in cui c'è comunque dei mandanti,
esatto,
che non sono certamente i migranti,
esatto, e poi anche di indifferenza, di ipocrisia dall'altra parte, però è anche un'esperienza invece dove si possono toccare le punte dell'amore, no? Le punte della solidarietà, dell'impegno. Ecco, e quindi nel mio sermone cercavo di dare questo messaggio alle chiese, no? Cioè se dopo aver fatto tutto quello che è richiesto a una chiesa, lodare, cantare, fare attività, eccetera, eccetera, sentiamo ancora che qualcosa ci manca, e forse è perché il Signore ci sta chiamando a questo.
E questo è anche bello, no? Cioè, sì. Coglierlo e saperlo cogliere vuol dire essere in una Bibbia che è attualizzabile, attuale per tutti, e parla anche agli uomini e alle donne di oggi.
Sì.
Senti Saverio, andiamo a concludere. C'era questa bellissima iniziativa che si chiama
Eldorado,
che è presentata da Giovanni De Gara, che è questo artista che praticamente fodera. Oggi è a Napoli, stamattina sì. A Napoli sta foderando la cupola di una chiesa napoletana. Però di solito ha foderato i portoni delle chiese, a volte anche dei municipi, con questo che lui chiama il torato, che è questa coperta termica dorata,
sì,
che salva la vita, anche se è una cosa minimalissima, sì, sì, perché è quella che mettono ai naufraghi appena li tirano fuori.
Esatto, è quello che noi vediamo in genere quando ci sono le calamità naturali, no? I terremotali, certo, vengono avvolti in queste coperte isotermiche, diciamo così.
E
lui ha utilizzato questo materiale, come hai detto tu, per foderare, nel caso di Firenze, di foderare i portoni delle varie chiese evangeliche che hanno aderito.
Giocando su questo
nome, Eldorado, no? Quindi Eldorado, sapete, l'illusione, no? Di andare in un posto dove finalmente non ci saranno più problemi, si troverà l'oro e quindi si risolve. Ecco, poi in realtà questo Eldorado non c'è, perché poi vengono da noi e da noi qui si trova.
Cioè loro sperano, i migranti.
Ecco, sì, esatto, quindi spesso dorato. Poi queste speranze vengono deluse perché le strategie di integrazione non ci sono, sono poche.
E si accorgono che è taroccato, che è un tarocco.
Esatto, è un tarocco, è una fregatura, ecco perché è il dorato.
Questa così,
ma non bene. Solo, c'è anche l'idea El in ebraico, la prima parte, ecco, El, sì, in ebraico vuol dire Dio, no? Quindi il Dio dorato, no? Cioè quest'idea, sapete, anche nell'arte cristiana durante il Medioevo si raffigurava Cristo, no? Utilizzando proprio come colore l'oro, no? Sullo sfondo, o anche materiali in oro, per descrivere tutta la grandezza, la gloria di Dio e di Cristo. Allora ecco, in qualche modo, diciamo, questo nome Eldorado, Dio dorato, vuole essere anche un modo di dire che in realtà la vera gloria di Dio non si misura in base ai soldi che noi spendiamo per,
ma con la qualità,
ecco, ma si cose. Misura la gloria di Dio, si misura con lo spirito di servizio che noi emitiamo.
Grazie Saverio, grazie di essere stato con noi e grazie di averci anche dato questi spunti molto interessanti per queste giornate che sono così importanti per ciascuno di noi.
Grazie a voi.
C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò.
Passa la tua speranza. Storie di vita e di fede di uomini e donne che hanno incontrato Cristo.
Non smetterò.